Buongiorno soprattutto al direttore di Tutto Sport, Xavier Chiobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori di Tutto Sport. Buona giornata.
Direttore, che dire? Io l'inizio lo faccio tornando sul Golden Boy, una serata ancora una volta eccezionale. Io direi che è un po' come i buoni vini, no? Invecchiando migliora il Golden Boy e se ne stanno accorgendo un po' tutti. Poi contestualmente magari il pallone d'oro comincia a non piacere più perché è diventata una cosa da finale scontato, invece il vostro è un finale che racconta l'inizio di una storia, possiamo sintetizzarlo così?
Beh, direi che la tua immagine di carattere enologico richiami ciò che ha detto Lewandowski durante il collegamento che ha fatto dalla sede del Bayern Monaco, perché essendo stato per il secondo anno consecutivo insignito del Golden Player, ha detto più invecchio e più divento, come dire, capace di conquistare questi premi. Devo dirti che era la 19ª edizione del Golden Boy, sicuramente forse la migliore in assoluto. D'altra parte c'è stato un processo di crescita iniziato da quel lontano 2003, quando Massimo Franchi, il nostro collega, ebbe quella geniale intuizione di istituire un premio da assegnare al migliore giocatore under 21 militante in un campionato europeo. E da allora, basta dare un'occhiata all'Albo d'Oro per capire come la giuria formata da 40 giornalisti in rappresentanza di 22 testate, quella più importante del continente, abbia saputo vedere lungo, perché da Messi a Rooney a Pogba, De Ligt, per arrivare a Haaland e adesso a Pedri, evidentemente questi giocatori di cui si conosceva il talento ma non si immaginava che potessero avere una carriera straordinaria come l'hanno avuta i nomi che ho citato, come la stanno avendo i giovani precursori di Pedri. Quindi questo è un premio che, grazie anche alla rilevanza e alla qualità dei protagonisti che sono intervenuti alla serata alla Nuvola alla Bazza, ci rende particolarmente orgogliosi. E poi vedere sul palco Marina Granovskaya, che è il braccio destro di Roman Abramovich, che è la signora del Chelsea, che ci hanno riferito i giornali inglesi, e tra l'altro anche ieri erano alcuni stupefatti, perché lei è molto recalcitrante ad andare sotto le luci della ribalta, e invece è venuta molto volentieri a ritirare il premio che è stato assegnato alla giuria internazionale come miglior manager dell'anno, oltre ovviamente ad Antonio Conte, a Luis Enrique, a Karl-Heinz Rummenigge e a tutti gli altri protagonisti, alla Martens, migliore giocatrice d'Europa, alla Tomaselli, Golden Girl, a Roberto Piccoli, Golden Boy italiano. Beh, è stata davvero una gran bella serata di calcio.
Assolutamente, poi come al solito foriera di tante notizie, no? Perché noi eravamo lì con Lorenzo Marucci, così come tanta stampa, e devo dire che sono venute fuori tante tante notizie, come sempre una serata del genere, direttore.
Ma soprattutto perché in queste circostanze anche protagonisti del mondo del calcio, che a volte si ritraggono da una comunicazione immediata oppure rifuggono le luci della ribalta, invece in una circostanza così cordiale e così ricca di entusiasmo, di passione, pensa che il Barcellona si è presentato con 29 membri della delegazione volando a Torino con il charter ufficiale della squadra, come se dovesse affrontare una trasferta di Champions League, a cominciare dal presidente Laporta, che si è rivelato un interlocutore affabile, molto simpatico, molto empatico e grande amante dell'Italia e del calcio italiano. Poi ieri abbiamo ricevuto questo omaggio che non ci aspettavamo dalla Liga, che sul suo seguitissimo profilo social ha pubblicato i nomi di tutti i calciatori spagnoli vincitori del Golden Boy, e che ovviamente ci ha fatto enormemente piacere, per non dire poi delle reazioni suscitate in Inghilterra, in Russia per la signora Granovskaya, in Polonia, in Germania per Lewandowski, in Austria per Adeyemi. Insomma, davvero è stato un motivo di grande soddisfazione.
Direttore, voglio restando su questo tema, parlare anche di una cosa importante, perché sappiamo tutti quanti bene che il cartaceo in Italia, e questo mi duole tantissimo, che da lì vengo, eccetera, eccetera, e da lì veniamo tanti di noi, soffre inevitabilmente, è destinato a continuare a soffrire. Ecco che davanti a una situazione del genere, che è figlia dei tempi, poi fondamentalmente, del web che avanza, che è uno straordinario strumento se usato bene, come dice spesso lei, direttore, ecco che davanti a questo percorrere i tempi, bisogna inventarsi qualcosa che possa far restare grandi marchi anche dei giornali, non inventarsi notizie, inventarsi scoop, ma inventarsi un qualcosa che possa dare sempre importanza anche al marchio che è nato tanti anni fa e che deve rinnovarsi. Ecco, da questo punto di vista, per esempio, il Golden Boy, non perché lei è qui presente, possiamo dire che rappresenta uno di quei premi che, associati appunto al vostro giornale nato dall'intuizione, come diceva lei, geniale, dà importanza anche al lavoro di un giornale, al di là di quello che è il lavoro quotidiano poi che si fa sulle pagine e sui siti web.
Beh, certamente sì. Tutto Sport ha compiuto il 30 luglio scorso 76 anni di vita e dimostra una straordinaria capacità di adeguarsi alla rivoluzione permanente dell'informazione che stiamo vivendo, come giustamente hai sottolineato. L'informazione cartacea, basti pensare che nell'arco degli ultimi 5 anni hanno chiuso 12.000 edicole nel nostro paese e che la recente indagine statistica al riguardo ci ha raccontato come, rispetto al 67% degli italiani che almeno una volta al giorno leggeva un quotidiano, siamo scesi al 27%, per contro c'è stata l'esplosione dell'informazione digitale, cosa che abbiamo registrato anche nel nostro sistema multimediale, il nostro sito, i profili social. Rimane, come hai sottolineato tu, l'importanza del marchio. Mi piace molto che tu l'abbia chiamato marchio e non brand.
No, restiamo in Italia, direttore.
Esatto. E soprattutto la vera sfida, qualunque sia lo strumento di informazione cui si faccia ricorso, sia il giornale di carta, la radio, il sito web, la televisione, la vera sfida si misura sul terreno dell'autorevolezza, della credibilità e dell'attendibilità. E quanto a credibilità del Golden Boy, noi siamo molto soddisfatti perché la giuria di 40 giornalisti che ha votato plebiscitariamente, mai nessun altro calciatore nelle precedenti 18 edizioni aveva riscosso un simile consenso, che ha votato per Pedri, è composta da colleghi e colleghe che seguono il calcio nelle rispettive nazioni anche a livello internazionale ai massimi livelli, così come la giuria del Golden Player è composta da signori che nell'arco della loro carriera hanno assommato quasi 250 titoli fra campioni del mondo, campioni d'Europa, vincitori di Champions League, di Coppa America, di scarpe d'oro e di palloni d'oro. È una questione di qualità, non c'è niente da fare, la differenza la fa sempre la qualità.
Importanza anche però nelle notizie, nel come si lavora. Questo è un periodo importante anche per parlare di questo aspetto qua, direttore. Io oggi ho provato a riassumere un po' quelle che sono state, più o meno quasi in ordine di tempo, le ultime tre indagini che hanno riguardato la Juventus. Una, quella su Suarez, l'altra quella sulle plusvalenze, quindi l'indagine Prisma che è ancora aperta, e l'altra anche quella che ha riguardato, che riguarda al momento la vicenda legata a Ramadani, a Fali Ramadani e Pietro Chiodi. Possiamo dire però che ultimamente un certo tipo di stampa, perché poi è inutile fare nomi eccetera, è un certo tipo di stampa, anche ormai si è perso il controllo, sia cartacea che web, cerca più il sensazionalismo che il racconto della notizia. Poi capisco la pubblicazione delle intercettazioni, che da giornalista io so benissimo che se mi vengono date le intercettazioni il mio dovere è pubblicarle, perché è il mio lavoro. Se non le pubblicassi farei uno sgarbo al mio stesso lavoro. Io ho un documento, lo devo pubblicare. Il problema è chi fa uscire le intercettazioni, questo è il vero problema. Però possiamo dire che si sta portando avanti troppo l'idea di un processo sommario che poi puntualmente viene archiviato, tipo la vicenda Suarez, però poi allo stesso tempo ha creato già un danno, a proposito di marchio, a marchi di squadre, tipo in questo caso la Juventus.
Ma anche qui torniamo alla considerazione formulata poc'anzi, e cioè alla questione di autorevolezza, di attendibilità e di credibilità. Tu hai citato la vicenda Suarez, che la giustizia sportiva ha archiviato perché, cito testualmente, negli atti trasmessi dalla magistratura ordinaria non ha ravvisato nessuna violazione delle regole della giustizia sportiva. Anche qui, come sempre, e noi ci sforziamo di ripeterlo, ma poi ognuno è responsabile ovviamente di ciò che fa, un conto quando si apre un'inchiesta, questo non significa automaticamente che chi viene posto sotto inchiesta risulti colpevole, ricordando, come la presunzione di innocenza preveda, che sino ad una sentenza passata e giudicata, cioè dopo il terzo grado di giudizio, questa presunzione di innocenza debba essere rispettata e il resto viene da sé. E quindi ciò che tu hai detto mi trova perfettamente d'accordo, ma ripeto, ognuno è assolutamente libero di seguire la propria linea informativa e al tempo stesso però deve anche rispondere agli occhi di chi a questa fonte di informazione si abbeverà.
Poi direttore, quando è archiviata, è archiviata.
Cioè,
invece qui sembra che è archiviata, però aspettiamo, può darsi che no, è archiviata. No.
Cioè, l'italiano è una bellissima lingua.
Sì,
a volte. Se è rispettata è altrettanto chiara.
Qua torniamo al discorso di marchio e brand, però purtroppo archiviata è un termine netto che credo debba, almeno
tecnico,
qui
è un termine tecnico e netto.
Appunto, e qui mi tornano anche un po' le parole di Maurizio Arrivabene, perché molte delle cose che imputano alla società gli stessi tifosi della Juventus è: ma perché la società non si fa mai sentire? Ecco, credo che questa volta, dopo tanto tempo, si è fatto sentire Maurizio Arrivabene in particolare.
Mi pare che sia fatta sentire. Maurizio Arrivabene, tra l'altro, è un signore che ha assunto questa carica così importante all'inizio di questa stagione, e quindi evidentemente se ha ritenuto fosse arrivato il momento di fare la sortita che ha fatto, chiedendo ed esigendo anzi il rispetto per la Juventus, ha fatto bene, non è che debba parlare tutti i giorni.
Certo.
Sono molto più efficaci prese di posizione che non siano ridondanti rispetto a quelle che invece vengono ripetute con il peso spinto, e mi pare che l'intervento di Arrivabene sia stato particolarmente efficace e chiaro.
Allora chiudo con le ultime due riflessioni che sono arrivate da due nostri ascoltatori, la questione appunto legata a Suarez e le indagini. Il primo di un nostro ascoltatore che scrive: trovate le differenze, ci posta praticamente le foto di tutte le prime pagine quando è uscita la vicenda Suarez, e quindi con Juve indagata, Juve sotto inchiesta, Barella vede, questa invece è quella la recente, diciamo un po' di raffronti, e invece ci dicono che il giorno in cui l'inchiesta è archiviata se ne parla, diciamo, di meno rispetto a quando si è parlato, quando c'era un'ipotesi di indagine in corso, cioè un'indagine con un'ipotesi di reato in corso. E quindi chiedono, direttore, come mai sui giornali in generale poi quando viene archiviata se ne parla poco?
Ma questo è un vezzo, ma riguarda non soltanto l'ambito delle inchieste sportive o che abbiano a che fare con il mondo dello sport. Mi pare che i casi clamorosi a livello di giustizia ordinaria di persone finite sotto inchiesta ed esposte ad una gogna mediatica e poi invece dichiarate innocenti, in questi anni ne abbiamo dovuto registrare purtroppo molti.
Certo.
E quindi ripeto, ma ritorniamo al discorso di partenza, e cioè al modo che si sceglie per fare informazione. Il resto è conseguenza.
Esatto. L'altra domanda invece le chiede Maurizio: la Juve potrebbe chiedere i danni ora che il caso si è archiviato e di tutte le infamie ricevute, magari con quei soldi ci compriamo qualcuno a gennaio? Si porta avanti, Maurizio.
A parte che anche una richiesta, un'eventuale richiesta di risarcimento danni dovrebbe fare i conti con i tempi molto lunghi, ovviamente in queste circostanze si richiedono, però questo è evidentemente una decisione, una strategia, una linea che sarà la società eventualmente ad adottare. Questa è una domanda da porre ai vertici societari.
Ovviamente sì. Direttore, invece, l'altra domanda che le pongono, e qui apriamo un altro tema, è sulla Coppa d'Africa. Quante possibilità ci sono effettivamente che la Coppa d'Africa salti per questioni Covid? E qui tirerebbero il sospiro tanti club italiani.
Ma qui è una questione legata a... purtroppo è un discorso che stiamo facendo da quasi 2 anni, ma siamo obbligati a farlo. Quando avevamo gli stadi chiusi, quando vennero riaperti a 1000 persone, e poi al 50%, e poi adesso al 75%, mi sto riferendo ovviamente alla situazione italiana, ma abbiamo visto cosa è accaduto, cosa sta accadendo in Germania, cosa sta accadendo in Inghilterra, in particolare al Tottenham, al focolaio Covid che è stato registrato in casa degli Spurs, e tutto quanto conseguenzialmente è avvenuto. Quindi è evidente che la possibilità che la Coppa d'Africa si tenga sia legata a doppio filo all'evoluzione della curva epidemiologica in quel continente. Non ci sono alternative. Certo, in queste ore stiamo registrando un atteggiamento sempre più condiviso da parte di diversi club, inglesi in primis, ma non soltanto inglesi, che se la situazione non dovesse migliorare, anzi, se dovesse peggiorare, sono orientati a chiedere l'annullamento della competizione prevista per gennaio.
Tanti tirerebbero un sospiro di sollievo, chiaramente laddove c'è una possibile difficoltà sarebbe anche un provvedimento francamente giusto, perché chiaramente la salute pubblica prima di tutto, direttore, ma questo lo diciamo dai tempi purtroppo da 2 anni a questa parte. è una situazione un po' complicata. Direttore, torniamo a parlare di campo. Nel frattempo, nel weekend scorso, ci sono due squadre che hanno confermato un po' quelle cose che dicevo anche io qua, ma conta poco quello che dico io, però io ho sempre detto tra le prime quattro, le due che mi sembrano più strutturate, pronte a, a vincere lo scudetto, anche se rispetto tantissimo sia il Milan che il Napoli, sono per me Inter e Atalanta. Non a caso Inter e Atalanta hanno ottenuto due vittorie di identità, mi verrebbe da dire. L'Inter molto solida e con grande carattere, poteva magari a un certo punto dire farsi prendere dall'ansia, e invece no, con molta tranquillità batte il Cagliari 4-0 così come era da pronostico. L'Atalanta poteva subire qualcosa dopo l'uscita dalla Champions League e invece si rimette concentrata sul campionato e ottiene una vittoria su un campo altro che complicato. Lo fa battendo il Verona di Tudor in rimonta e si posiziona lì, mangiando un po' di terreno anche a Napoli e a Milan. Napoli e Milan che fanno i conti più che altro con le gravi assenze che un pochettino le mettono in difficoltà. Questo campionato sta prendendo una forma un po' più precisa pian piano, direttore, o resterà proprio lì davanti tra le prime quattro in bilico fino alla fine?
No, io penso che tu abbia fotografato con estrema precisione la situazione attuale alla vigilia del 18° turno del massimo torneo, che mai come quest'anno da molto tempo a questa parte, da oltre 10 anni, registrava picchi di interessi di interesse così elevato, grazie appunto al fatto che ci siano quattro squadre nel fazzoletto di 4 punti in lizza per lo scudetto, che davvero è un evento che rende ancora più appassionante l'intero torneo. In questo momento Inter Atalanta, proprio per i segnali perentori che hanno lanciato nell'ultima giornata di campionato, sono le squadre che stanno meglio rispetto a Milan e Napoli, soprattutto in particolare il Napoli, che ha bisogno che la Iella si scordi una volta per tutte dell'indirizzo sia di Castelvolturno sia del Diego Armando Maradona, perché la serie di infortuni che ha costretto Spalletti a fare i salti mortali carpiati è davvero impressionante, e speriamo che Spalletti possa recuperare in tempi rapidi buona parte dei giocatori attualmente indisponibili. Ma dal punto di vista del gioco e della forza del collettivo, l'Atalanta che è andata a vincere a Verona, dove sotto la guida di Tudor l'Hellas non aveva mai perso, e cambiando l'Atalanta a meno di 72 ore dalla sconfitta partita il giovedì precedente con il Villarreal, 7/11 della formazione iniziale che è schierata da Gasperini, è stata una prova veramente molto convincente, la 6ª vittoria consecutiva, la 6ª vittoria consecutiva in trasferta. L'Inter dal canto suo ha ribadito tutto il proprio potenziale che ha dispiegato in occasione di un confronto che ancora una volta ha esaltato le scelte di Simone Inzaghi. Quindi vedremo il turno che ci aspetta. Sulla carta, sottolineo sulla carta, potrebbe ulteriormente favorire le due squadre nerazzurre, considerato che ci sarà lo scontro diretto fra Milan e Napoli. Però questo è un campionato che ci ha abituato a colpi di scena, a ribaltoni, a sorpassi, a controsorpassi, ed è il bello di questo campionato.
C'è ancora qualcuno che può ambire a entrare in conflitto con le prime quattro per la quarta posizione, direttore? È troppo tardi per Juventus, no, per esempio, Lazio, no, Roma, Fiorentina?
Non è mai troppo tardi, considerato che siamo alla vigilia della 18° di campionato, quindi il torneo è ancora molto lungo, non è ancora terminato il girone d'andata. Però è evidente che basti dare un'occhiata alla classifica per rendersi conto di come queste quattro squadre del gruppone di testa si stiano staccando rispetto alle inseguitrici, fra le quali spicca certamente lo splendido campionato della Fiorentina. Perché se noi ripensiamo alle sofferenze, alle pene patite dai Viola nell'arco delle ultime due stagioni, con salvezze conquistate in extremis, assenza di gioco e tutti i patemi che la tifoseria Viola ha dovuto affrontare, beh, questa è tutta un'altra Fiorentina, e gran parte del merito deve essere ascritto a Vincenzo Italiano,
che sta facendo veramente uno straordinario lavoro, direttore, secondo me, anche sulla gestione Vlahovic, perché quando Commisso tirò fuori la storia del contratto ormai che non sarebbe stato rinnovato, Vlahovic che andava via, probabilmente poi le voci lo volevano alla Juventus, quindi immaginiamo anche a Firenze quanto era più incandescente la situazione, lì o si implodeva l'ambiente e quindi Vlahovic te lo bruciavi, o Italiano era bravo a congelare, cristallizzare la situazione così com'è, rimotivare Vlahovic e dirgli ok, fin quando sei qui però dacci il massimo. E di fatto è proprio quello che sta accadendo. Quindi possiamo dire anche che questa è stata una prova di maturità vinta anche da Italiano, pronto anche, magari, che ne so, non che la Fiorentina non la sia, però per una big, big, big in futuro, ora se la coccola giustamente la Fiorentina.
No, direi che certamente il ruolo dell'allenatore è stato particolarmente significativo in questo frangente, però io sottolineerei ed elogerei in primis il comportamento di Vlahovic. Non è facile per un ragazzo di 21 anni, sottolineo di 21 anni, catapultato per i suoi meriti, che sono eccezionali. Parlavamo prima di talenti, Vlahovic non ha potuto concorrere per questioni anagrafiche al Golden Boy, ma se avesse potuto concorrere certamente avrebbe avuto ottime chance di risultare fra i più votati. Un ragazzo di 21 anni, nazionale serbo, protagonista con la maglia della sua massima rappresentativa, alla quale è molto attaccato, il grande protagonista con la maglia della Fiorentina, alla quale è molto attaccato. Sta dando Vlahovic una dimostrazione di estrema professionalità, perché proviamo a metterci nei suoi panni. Sa benissimo di essere al centro del mercato, lo sarà ancora di più nel 2022. Benissimo che squadre italiane e straniere di alto lignaggio lo stanno seguendo. Sa benissimo che allo stato attuale, alla luce anche delle dichiarazioni del suo presidente, i margini per una ricomposizione in sede di rinnovo contrattuale, rapporto peraltro in scadenza il 30 giugno 2023, sono molto ristretti, per non dire nulli. Eppure ogni volta che va in campo parla a suon di gol e dimostra sul campo che cosa voglia dire per lui indossare la maglia della Fiorentina. E tutto questo è assolutamente rimarchevole e deve essere evidenziato.
Altro aspetto che le chiedono invece, in virtù, ecco, Emanuele da Sestri Levante, che dice: ieri il mio masochismo, il mio amore per il grifone mi ha portato al Ferraris ingradinato a vedere Genoa Salernitana. Ieri sera vittoria importante, più di quanto sembra per il morale e per l'ambiente. Urge però un mercato molto importante, che sembra ci sarà da parte della nuova proprietà. Le chiedo questo, direttore, e poi, visto che dall'altra parte c'era la Salernitana, visto che il 31 si avvicina e visto che si fanno indagini spesso senza andare poi a raccontare, perché ci sono due cose che voglio analizzare con lei, quindi restiamo sulla Genoa, sulla Serenità, e poi le faccio un'altra domanda.
Ma dice bene il tifoso rossoblù. È stata una vittoria importante, la prima colta da Shevchenko da quando si è insediato sulla panchina del Grifone. Molto importante dal punto di vista psicologico, perché Shevchenko, in tutt'altro ambito rispetto a Spalletti, stante la posizione in classifica delle due squadre, però appena è arrivato a Genova ha dovuto fronteggiare subito l'emergenza infortuni. Si è ritrovato addirittura in una circostanza con 8 titolari indisponibili. E quindi è evidente che questo successo in Coppa Italia sia molto corroborante dal punto di vista psicologico. La nuova proprietà ha l'idea altrettanto chiara per intervenire sul mercato di gennaio, e come sempre saranno i fatti ovviamente a misurare la concretezza di questi progetti. Per ciò che concerne la Salernitana, io sono molto molto curioso di vedere come andrà a finire, perché come tu hai ricordato mancano 16 giorni alla termine, alla scadenza di un termine fissato dalla Federcalcio, e quindi siamo tutti curiosi di sapere come andrà a finire, fermo restando il fatto che le sofferenze della tifoseria salernitana, derivanti ovviamente dai pessimi risultati ottenuti dalla squadra, sono legate a doppio filo a tutto ciò che è accaduto da quando la Salernitana ha riconquistato la Serie A. E paradossalmente quella giornata di trionfo è stata l'inizio delle sofferenze, dei patemi del club campano, i cui sostenitori e la cui squadra non meritavano di vivere ciò che hanno vissuto in questo secondo semestre dell'anno, perché le regole sono chiare, perché non si doveva arrivare a 16 giorni dalla fine dell'anno e a 16 giorni dalla scadenza del termine fissato a Federcalcio per capire o per scoprire chi sarà il nuovo proprietario del club campano, cosa che allo stato attuale ancora ignoriamo.
Direttore, altre due cose su cui, per esempio, ecco, a proposito di indagini, oggi è un po' il fil rouge, no, che mi piace utilizzare, perché le indagini, sia chiaro, sono un bene, non sono un male, perché se si indaga soprattutto su qualcosa che è poco chiaro, è giusto, perché o quella cosa diventa chiara, o se vengono fuori delle colpe, i colpevoli pagano e si risolve un problema. Il punto è che però le indagini devono essere fatte su tutte le cose poco chiare, non soltanto su alcune. E io riporto l'intervista di Repubblica di oggi a Luigi Liguori, giocatore del Napoli, che entrò negli affari per quanto riguarda l'acquisto di Osimhen. Cito testualmente le sue parole virgolettate: a giugno mi chiamò il Napoli e mi disse: vieni a Castelvolturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni, potevo rinnovare per un anno e restare o accettare di andare a Lille e firmare per 3 anni entrando nell'operazione Osimhen. Voi che avreste fatto? Non ho parlato con il mio agente e ho accettato. Il 30 giugno abbiamo firmato con Lille, però non siamo mai andati a Lille, nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo firmato a Castelvolturno. Parole di Luigi Liguori. Anche questo merita un approfondimento, direttore, direi.
Beh, presumo che L'approfondimento sia assolutamente in corso, Jessica, le notizie che sono arrivate in questi giorni, perché sappiamo molto bene come l'indagine partita dalla Procura della Repubblica di Torino si estenda ad altre città e ad altre società, anche perché le plusvalenze, mi pare un'ovvietà, una affermazione alla palissiana, si fanno in due almeno.
Certo.
No.
Quindi
evidentemente l'approfondimento che le indagini e le investigazioni che la magistratura ordinaria sta conducendo sono a 360 gradi.
Chiudiamo, a proposito, a me piace fare sempre un discorso circolare, così come si apre e si chiude, quindi abbiamo aperto parlando di quanto importanza stia avendo nel panorama mondiale dell'informazione calcistico il Golden Boy e quanto invece magari il pallone d'oro con France Football e l'UEFA stiano perdendo un po' di colpi sempre dal punto di vista comunicativo internazionale. Il pasticcio dei bussolotti durante il sorteggio, direttore, lei che idea si è fatto lì? Un semplice errore,
io,
come ha detto, del server?
Mi sono fatto un'idea, perché sono sempre portato a credere alla buona fede delle persone, di un macroscopico errore, di un marchiano errore, di un madornale errore che certamente dal punto di vista dell'immagine ha procurato alla UEFA una delle peggiori figuracce che nella storia dei sorteggi delle coppe internazionali si possa ricordare, perché noi stiamo parlando del sorteggio della Champions League, che è il torneo più importante e più ricco del mondo a livello di club. Quindi è evidente che tanto è auspicabile che questo pasticciaccio non si ripeta mai più. È evidente che si sia trattato di un errore macroscopico, e quindi vedremo se nella prossima circostanza, nelle prossime circostanze, questo errore non si ripeterà, perché sappiamo benissimo come errare sia umano, ma per perseverare si abbiamo preso.
Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che non si debba vedere dietrologia, bisogna puntare sulla buona fede e soprattutto sul fatto che sia un macroscopico errore a livello mondiale. Ma davanti a un errore così grave, direttore, lei si aspettava anche le dimissioni, o si aspetterebbe le dimissioni di Seferin, o magari che l'UEFA le possa chiedere internamente, o magari che magari alla fine di tutta questa storia, visto che molti club, Florentino Perez in primis, ritengono che già sia praticamente quasi falsata questa edizione della Champions League, al termine possano chiedere i grandi presidenti le dimissioni di Seferin?
Ma questo è un discorso che riguarda evidentemente la politica di palazzo. Sappiamo molto bene come Perez, che è presidente della Real Madrid, che insieme con il Barcellona e la Juventus è rimasto il superstite dei 12, sono rimasti in 3 rispetto ai 12 fondatori della presunta e ipotizzata Superlega, per essere chiaro che non si lascerà sfuggire questo clamoroso errore per chiederne conto a Seferin. Però dico che in questo momento il fatto stesso che il Real Madrid ha superato lo shock iniziale, superata l'irritazione, superato il fatto che, mi riferisco alle parole di Butragueño, il club dei Blancos si è rimasto sconcertato, come tutti del resto, da quanto è accaduto nell'urna dell'UEFA. Io penso che questo non influirà ovviamente né sulla posizione di Seferin, né tantomeno sugli eventuali sviluppi futuri del comportamento del Real Madrid in sede di Champions League, perché il Real Madrid onorerà sicuramente l'impegno che il nuovo sorteggio gli ha assegnato. Certamente, in virtù di questo nuovo sorteggio, la Champions League perderà già negli ottavi una delle due grandi favorite del torneo, ma non possiamo farci nulla rispetto a questa cosa.
È sicuramente il Benfica più contento. Però, direttore, qui ci salutiamo, io le faccio ancora i complimenti per il Golden Boy che continua a crescere, complimenti alla famiglia di Tutto Sport, ce li porti da parte di TMV Radio. Grazie, direttore.
Grazie a voi, siete molto gentili, buona giornata da Tutto Sport.